Caffè Zimmermann.
Il preludio opera 2 numero 1, sono due pagine giovanili scritte da Sergei Rachmaninov, la seconda è la danza orientale opera 2 numero 2, registrata alla Fondazione Bertarelli nel giugno del 2015 dai nostri ospiti di oggi, Silvia Chiesa, violoncello, Maurizio Baglini, pianoforte, un piacere ritrovarvi, buongiorno.
Piacere nostro.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Il nostro tema di questa puntata di Caffè Zimmermann è proprio la figura di Sergei Rachmaninoff, 1873-1943, una figura importantissima nel mondo dell'interpretazione, e fin qui sono tutti d'accordo, ma secondo me e secondo molti altri, non sono l'unico a pensarla così, una figura importantissima anche nel mondo della composizione, nonostante la maggior parte dei critici, e ci è capitato di far sentire a questi microfoni delle considerazioni non proprio molto simpatiche sulla figura di Sergei Rachmaninoff, comunque rimane un compositore fondamentale. E mi viene da dire fondamentale anche perché, proseguendo quello che era stata la nostra ultima chiacchierata con Silvia Chiesa e Maurizio Baglini a proposito della scomparsa di Piero Rattalino, aveva ragione Rattalino a dire che il pubblico ha ragione. Se dovessero continuare ad aver ragione i parrucconi, adesso voglio dire i parrucconi, i critici musicali, i musicologi che snobbano Rachmaninoff, le sale da concerto sono destinate a votarsi sempre di più. Mi piacerebbe che partissimo da una considerazione generica, magari cominciando da Silvia, sulla figura di Sergei Rachmaninoff e sul rapporto che tu hai con la sua musica.
Allora, mi piace questa domanda perché quando Maurizio così mi chiese ma cosa facciamo per il prossimo disco, ti va se incidiamo la sonata di Rachmaninoff, io ancora, diciamo, avevo un rapporto con il Rachmaninoff dedicato solo al pianoforte, quindi la grande letteratura pianistica, i concerti, e ho sempre trovato che le esecuzioni dei pianisti potevano essere o estremamente sentimentali o per contro potevano essere estremamente asciutte e prive di emozioni, tanto per dire non voglio far capire che Rachmaninoff è un romantico, è una persona che tocca il cuore della gente. Quindi il mio approccio è stato lento, graduale, però studiando naturalmente la partitura, perché non è che il violoncellista studia solo la propria parte, ma addentrandomi nella parte pianistica, nel rapporto che c'è fra il violoncello e appunto il pianoforte, mi sono fatta molte domande, anche molte domande su perché viene considerato un autore, diciamo, che non può stare allo stesso livello di molti altri. La mia versione alla fine, la versione interpretativa, credo che sia una versione che è venuta proprio da uno studio che mi ha portato a pensare a questo compositore in modo abbastanza analitico, ma di grande profondità. Non mi piace pensare che ogni frase di Rachmaninoff debba essere portata all'esasperazione, ma mi piace pensare che i momenti cardini di un primo movimento, un secondo movimento, possano arrivare con una tensione di preparazione molto molto forte. Ecco, quindi io, se devo parlare del compositore Rachmaninoff, è un compositore che mi dà emozioni, ma costruite via via durante l'esecuzione, non piccole frasi un po' come lenze, ecco. E quindi per me è stata una grande scoperta e è stato anche un grande lavoro dover impostare questa sonata, perché come tutti sanno ha una parte pianistica quasi come fosse un concerto solistico per pianoforte e orchestra. E quindi grazie alla competenza, alla bravura e la qualità di suono che ha Maurizio Baglini, siamo sempre riusciti non solo ad inciderla ma a suonarla in concerto, facendo sì che il violoncello non fosse forse penalizzato, ecco, da questa scrittura, ma fosse sempre in grande bilanciamento.
È una delle sonate più importanti per violoncello e pianoforte, tra l'altro la stessa tonalità di quella di Chopin, e è lo stesso periodo in cui Rachmaninoff aveva lavorato alla suite opera 17, al secondo concerto per pianoforte opera 18, e di lì a poco avrebbe completato la prima raccolta di 10 preludi opera 23. Ecco, Maurizio Baglini, è importante, o quanto importante è per te il conoscere il Rachmaninoff interprete per le tue interpretazioni di Rachmaninoff? Perché è una cosa che sorprende moltissimo, si considera Rachmaninoff un compositore hollywoodiano, ma questa è la colpa di molti pianisti che eccedono sul pedale dello sdolcinamento, quando in realtà lui stesso sembrava più Prokofiev che un Adinsel, per dire.
Ma è un discorso complesso. Innanzitutto io associo Rachmaninoff a quello che potrebbe essere Puccini nell'opera lirica, cioè tocca la collettività, riesce a entrare nell'immaginario collettivo. Peraltro oggi, in una retrospettiva, possiamo analizzarlo come l'ultima grandissima figura di musicista polivalente a tutto tondo, interprete di se stesso ma anche di altri. Quindi trovo che le sue interpretazioni, per esempio, del Carnaval di Schumann o di Chopin, nella sua venerazione poi, esatto, per esempio, nei confronti di Chopin, sia ciò che poi sprigiona la gemma creativa da cui arriva la grande sonata, opera 19 per violoncello e pianoforte, no? Dedicata sia a Brandukov, ma sempre con un occhio al concetto di interprete, dedicatario e attualizzatore di una musica. Quindi è erronea anche questa considerazione di considerarlo retrogrado, a mio parere, perché invece è un grande attualizzatore, proprio aveva a cuore la sociologia della musica. E detto questo, io dico sempre ai miei studenti che si può suonare mediamente bene o mediamente molto bene Rachmaninoff in maniera abbastanza generica, purtroppo, ma per farne un'esecuzione strabiliante si deve sicuramente conoscerlo in veste di interprete, certo, ma bisogna conoscere anche il Rachmaninoff, per esempio, orchestratore, sinfonista, leaderista, perché ci sono dei leader stupendi, e si deve anche capire, paradossalmente, tutto quello che è, grazie a lui, in maniera codificata, ovvero la differenza fra le intenzioni del compositore e quello che ci dà il tipografo poi. Cioè, tante volte è stato detto che lui non rispetta se stesso. Ora, presupposto il fatto che il testo sia suo e quindi ne possa fare ciò che vuole, ci fa invece capire cosa il simbolismo, per esempio, sia a livello strutturale, a livello emotivo, a livello intellettuale. Le suite per due pianoforti lo dimostrano bene, perché il fattore ornamentale, se cesellato nel dettaglio, diventa davvero quello che fa poi una differenza. Ricordo anche a tutti che Rachmaninoff ascoltò un giovane Horowitz che suonava, in presenza appunto di Rachmaninoff, pezzi di Rachmaninoff, e disse: questo qua suona meglio di me. Quindi l'apertura mentale, culturale, direi quasi antropologica di Rachmaninoff è il punto di partenza. Ricordo anche, io recentemente sono stato dedicatario dei tre quadri di Francesco Filidei. Troppo spesso si etichettano gli intellettuali di oggi, no? Filidei viene dalla Discam, eppure è un adoratore di Rachmaninoff, così come di Piazzolla o anche dei Beatles. E se abbiamo la capacità, direi, di rispetto della diversità e quindi di capire quello che Rachmaninoff, un po' come ha sintetizzato Silvia poi esecutivamente, rappresenta in una descrizione di poliedricità, allora possiamo davvero apprezzarlo. Capisco anche che ci siano intellettuali che ne trovano un valore basso e alla fine, no, ha citato prima il nostro incontro di qualche settimana fa dedicato a Piero Rattalino, avrebbe detto Rattalino, beh, peggio per loro, insomma, lasciati crosolare nel proprio brodo. Detto questo, va suonato bene e forse bisogna anche usarlo proprio come esperimento di formazione per far sì che soprattutto le giovani generazioni possano capire la differenza fra istinto e autocontrollo, e forse più di Liszt, per esempio, più di Chopin, più di grandissimi romantici, Rachmaninoff è stato di darci questi parametri. E questo è il cardine principale su cui si basa anche l'immaginazione. In fondo è pazzesco che lui scriva Etudes de Tableau, quindi sono studi quadri, non ci sono i titoli, però poi mette invece i titoli a tutta la liberistica, per esempio, no? A partire dal vocalizer, che non ha parole ma fa capire che una vocale può essere declinata in mille sfumature e crea musica, e quindi se non c'è sinestesia onomatopeica in un pezzo di quel tipo, dove la ritroviamo? In questo è, io lo ritengo un
grande innovatore invece.
E infatti basterebbe andare a vedere le indicazioni che scrisse a Torino Respighi quando Koussevitzky chiese a Respighi di orchestrare alcuni etudes tableaux di Rachmaninoff. Rachmaninoff stesso suggerì a Respighi delle immagini, delle descrizioni, gabbiani, immagini di natura che erano state all'origine dell'ispirazione delle pagine che lui aveva scritto e intitolato semplicemente Opera 33 o Opera 39 etudes tableaux. Ascoltiamo da questo bellissimo disco dedicato alle opere complete per violoncello e pianoforte di Rachmaninoff il terzo movimento della sonata in sol minore, opera 19. Silvia Chiesa, violoncello, Maurizio Baglini, pianoforte.
Thank you.
L'andante, terzo movimento, basterebbe questo, insomma, fare di un autore, un grande compositore, insomma, la sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 19 di Sergei Rachmaninoff. È molto curiosa questa compilation, perché non sono moltissime le pagine originali scritte da Rachmaninoff. Si ricordava all'inizio il preludio e danza orientale, cioè l'opera 2, e questa sonata opera 19, poi prende un po' di distanza dalla musica da camera, non ne scriverà tantissimo in vita sua, ma dove siete andati a prendervi questi arrangiamenti? Perché sono davvero molto curiosi, c'è l'andante cantabile dal primo concerto in fa diesis minore, ci sono delle romanze trascritte, dove le avete trovate?
Innanzitutto c'è un archivio che per fortuna nel ponte fra Russia e America è stato coadiuvato da molti musicologi, per esempio l'andantino con sordino, questo lead ritrovato in bozza, porta anche il facsimile per esempio dell'autografo di Rachmaninoff, e quindi basta cercare e si capisce quanta produzione, spesso dovuta agli interpreti che avevano voglia di riprodurre Rachmaninoff in questo tipo di formazione, ecco, hanno fatto sì che poi venissero consegnate alla tipografia delle pagine importanti. Tutto il lavoro di Universal in quanto casa editrice è stato pregevolissimo. E poi credo che possa raccontare per esempio Silvia il casus del preludio opera 23 numero 5, in cui ce la siamo fatto fare, no? Perché Giuseppe Caffi è un suo collega storico della musica,
esatto.
E quindi artigiano della musica, e senza vergogna abbiamo seguito un po' nel nostro universo quel procedimento che avevano seguito anche i vari Brandukov, piuttosto che stesso Rostropovich, aveva voluto un Rachmaninoff attualizzato.
Infatti non bisogna spaventarsi, secondo me, quando si decide di fare un disco nel proporre magari anche brani che non sono così comuni. In fondo anche l'andante dal concerto per pianoforte è, diciamo, tutti conoscono la versione pianistica naturalmente, però è molto interessante sentire questa versione dove il violoncello di fatto è spinto anche in regioni estremamente complicate, complesse e di tensione proprio di corda, se vogliamo dire, e questo dà, dal mio punto di vista, una nuova versione anche acustico-uditiva, no, del brano, anche un'emozione che potrebbe essere completamente diversa da quella che si può sentire se è solo pianoforte a suonare questo stesso brano. Io ho una passione particolare per l'andantino con sordino, perché pare che appunto questa pagina fosse stata scritta in un pomeriggio al tramonto del sole, insomma. Quindi sono anche proprio situazioni, piccoli quadri, e credo che l'ascoltatore, con il quale potrà ascoltare il nostro disco, deve lasciarsi un po' andare e godere di questi momenti differenti fra loro, ma tutti quanti di grande profondità musicale di fatto.
Questo era Andante cantabile in re maggiore dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in fa diesis minore, l'opera 1 di Sergei Rachmaninoff nell'arrangiamento di F. Schertl. Io non saprei dire di più, ma è una bellissima pagina che si trova nel disco che Silvia Chiesa e Maurizio Baglini dedicarono nel 2015 a due amici vittime degli attentati di Parigi il 13 novembre del 2015, Marie Aimé e Thierry. Vorrei, Maurizio, passare un attimo all'altro disco di Rachmaninoff, da te registrato insieme a un altro pianista, Thierry Huillier, dove troviamo le due suite per pianoforte, l'opera 5, la Fantaisie Tableau, e la seconda suite, opera 17. Ma troviamo anche, questa è una curiosità perché è la prima volta che lo sento in questa versione, il celeberrimo e da Rachmaninoff odiatissimo suo più grande successo, cioè il preludio in do diesis minore, il secondo numero della sua opera 3, oltre a una delle pagine giovanili, perché non aveva ancora 20 anni quando nel 1891 scrisse questa Rhapsody Russe. Partiamo da qui, magari, anche questa è una pagina che non si sente spesso.
No, non si sente spesso perché è una difficoltà mostruosa, proprio meccanica al pianoforte, cioè ci sono cose di Rachmaninoff fisicamente complesse, faticose da risolvere, io penso al terzo concerto per esempio per pianoforte e orchestra, certo, ma che comunque con una tecnica medio-alta si riescono a risolvere, no? Insomma, è stato dimostrato che anche pianisti non particolarmente virtuosi ne hanno trovato una chiave di lettura possibile. Questa invece ha veramente, per stereofonia e esigenza dell'insieme fra i due pianoforti, perché la letteratura bipianistica è molto diversa da quella a quattro mani, quindi è davvero difficile e complesso, e quindi uno dice anche chi me lo fa fare, ecco. A noi interessava portarla in disco perché con Thierry ci conosciamo dagli anni 90, io ero ragazzino, lui è un po' più grande di me ma è anche compositore, quindi è vicino a questa complessità poliedrica della figura di Rachmaninoff in quanto musicista, no? In senso lato. E sul preludio citato in do diesis minore c'è un aneddoto particolare, cioè questa registrazione dà un merito anche al fattore diritti d'autore di Rachmaninoff, odiatissimo, sì, perché aveva dimenticato lo stesso Rachmaninoff di registrare alla cosiddetta SIAE, SACM, quella che fosse all'epoca la società responsabile dei diritti d'autore, la versione che tutti suonano, quella per pianoforte solo, quindi questa non gli ha portato poi niente, non l'ha portato né a lui né agli eredi, mentre quella incisa in questo disco, che non suona nessuno, è registrata ufficialmente, quindi adesso ci si può sorridere sopra, ma è uno dei paradossi poi della popolarità in senso etimologico dei pezzi. La danza russa richiede veramente una abnegazione, pur essendo un pezzo relativamente breve, e anche una certa intuizione su come risolvere. Addirittura ricordo che con Thierry si dovette agire su alcuni scambi di parti, perché ci sono dei passaggi realmente ineseguibili così come li si vede scritti, no? Quindi per fare tutto quello che c'è scritto bisogna avere una certa intuizione, ecco, ed è un pezzo che comunque è nella etnografia musicale, poi oggi è di attualità questo problema,
sì,
del territorio culturale russo in senso lato, beh, è qualcosa di molto importante e molto significativo. Le due suite sono molto più conosciute, si sa che fanno parte nel bipianismo di ciò che di più complesso e difficile ci sia, ma di questa danza russa c'è poca traccia purtroppo nelle sale da concerto.
Ecco, si articola in due parti, dovendone scegliere una, quale prenderesti, Maurizio?
Difficile dire, io dico sempre che per far scoprire al pubblico radiofonicamente, soprattutto la radio è una grande risorsa perché lascia molto all'immaginazione, direi l'inizio, la prima, però avendo io parlato della difficoltà esecutiva mi permetterei di essere un po' più didascalico e quindi scegliere la seconda stavolta, eccezionalmente. Thank you.
La seconda parte della Rhapsodie Russe, composta nel 1891 da Sergei Rachmaninov, i pianisti erano Maurizio Baglini e Thierry Huillet. È un disco questo registrato nel 2005. Ecco, la figura di Rachmaninov, che continua a essere frequentata non soltanto dal cinema, sto pensando a Billy Wilder e quando la moglie è in vacanza, oppure al Brief Encounter di David Lean, è comunque una figura presente anche nella musica pop, perché basti pensare alle canzoni che furono scritte o trascritte per Frank Sinatra dal secondo concerto per pianoforte e orchestra, o al All By Myself di Eric Burdon, tratto dal secondo movimento del concerto per pianoforte e orchestra. Vorrei avere una vostra memoria di quando è stata la prima volta che avete messo le mani o avete ascoltato la musica di Sergei Rachmaninov nella vostra infanzia. Silvia.
Ma io ero molto piccina, perché comunque ero in una famiglia dove i miei genitori ascoltavano, diciamo, frequentemente musica classica, pur non essendo addetti ai lavori, e quindi a casa nostra dischi ce n'erano già e ascoltavo tutta la musica classica. Chiaramente magari non ne avevo la consapevolezza, ecco, magari non riconoscevo l'autore immediatamente a 5-6 anni, però ho dei ricordi molto molto chiari quando mio fratello, che era pianista, incominciò a studiare i grandi pezzi di Rachmaninov. Allora andavo, forse 10-11 anni, andavo da lui subito a guardare: ma che bello questo pezzo, ma quante note ci sono? Questa era la mia curiosità dal punto di vista pianistico, no? Perché mi rendevo conto che, insomma, pur non avendo ancora le conoscenze che ho oggi, mi rendevo conto che era un autore molto piacevole all'orecchio, ma molto difficile da suonare.
Io invece ricordo il film Breve Incontro, ecco, a proposito di associazione al tema dell'amore istintivo di Rachmaninov. Ero molto piccolo, ma ricordo soprattutto l'elegia in mi bemolle minore suonata da Rachmaninov, come scoperta proprio del Rachmaninov a 360 gradi, quindi interprete di se stesso, perché cominciai quel giorno, avevo circa 10 anni credo, sì, era l'85, non ricordo bene, perché mi posi il problema della pedalizzazione. Cioè, un bambino è difficile, no? Perché butta giù il piede, insomma, appena gli danno l'autorizzazione dice vai, uso il pedale, così faccio un po' di cacofonia in più, insomma, perché questo è per i bambini. Invece questa asciuttezza timbrica di Rachmaninov mi era rimasta impressa. Oggi ne parlo così, all'epoca ho posto solo il problema di quanto triste fosse questo pezzo, ma quanto bello, ecco, fosse. E a proposito del disco bipianistico, nel 2005, quando lo registriamo con Thierry Huillet, era anche complesso trovare due fazioli compatibili, perché l'eccezionalità, no, di questi strumenti all'epoca non aveva tutta la produttività di cui si può parlare ora, abbiamo quasi 20 anni di distanza, quindi fu una ulteriore possibilità di capire quanto un compositore, quando è importante, sia utile a tutto il mondo della musica, anche ai costruttori di strumenti, per esempio, come in questo caso. E questi sono due ricordi piuttosto indelebili per me.
Allora, il disco di cui stiamo parlando, quello registrato nel 2005, è composto di 11 pagine, cioè sono le 4 dell'opera 17, 4 pagine dell'opera 5, poi già menzionate due parti della Rhapsody Russe e il preludio, opera 3, numero 2. Maurizio, o forse a Silvia, lascio a voi una scelta di una pagina con cui concludere questa nostra conversazione.
Mi metti in difficoltà perché mi piacerebbe poter far ascoltare tutto, soprattutto i pezzi meno conosciuti. Forse proprio per questo sceglierei l'Andante con Sordino, perché è veramente una pagina di grande intimità e pensando che è stata scritta in qualche ora così davanti a un tramonto per una persona come me, abbastanza romantica, ecco, ha un significato speciale.
Se è un lead sordinato, quindi dove il violoncello viene proprio un po' strozzato, tra virgolette, nel senso più nobile del termine, e per noi resta ancora oggi uno dei bis più frequenti che facciamo, indipendentemente dalla presenza poi del resto del Rachmaninoff più significativo, la sonata in primis, rimane qualcosa che facciamo sempre ascoltare volentieri, dopodiché, perché stiamo parlando di qualcosa che abbiamo prodotto noi. Io consiglio a tutti invece di ascoltare i leader, ci sono questi 14 pezzi fantastici dove varie voci maschili e femminili possono dar prova di tutto ciò che poi viene sostanzialmente utilizzato nelle opere epiche, penso alla di Macbeth, anche di Shostakovich, insomma, quindi se non ci fosse stato Rachmaninoff, anche la voce, il lirismo russo avrebbe avuto un percorso diverso, a mio parere.
Allora, chiudiamo con questa pagina dal disco dedicato alle opere per violoncello e pianoforte di Sergei Rachmaninoff. Grazie moltissimo a Silvia Chiesa e a Maurizio Baglini. A presto.
Grazie a voi, a prestissimo.
Grazie, grazie ancora.